Qualcuno mi consigliò di presentarmi al comitato dei rifugiati politici per farmi aiutare, estendere un ricorso. Nella sala d'attesa c'era gente che parlava in tutte le lingue del mondo, una specie di torre di Babele. Alcuni vestivano in modo strano, fra il turista e l'accattone, sotto una giacca sportiva quasi nuova, originale per il taglio e la tinta, comparivano un paio di pantaloni logori. Gente col cappotto o col maglione da sci si mescolava con altre in calzoncini corti e in maniche di camicia. Molti erano muniti di bagaglio, sacchi da montagna e plaid scozzesi a vivaci colori, e valigie rigonfie legate con lo spago, con etichette di provenienza dai più vari paesi. Uomini e donne parevano conoscersi fra loro, parlavano concitatamente, ed era chiaro che erano abituati a venire là spesso, ed anche alle lunghe attese. Io non parlavo con nessuno, e nessuno parlava con me. Nella stanza c'era puzzo di sudore e di fumo. Tutta quella folla mi era addosso, mi mancava l'aria, soffocavo. Avevo le gote in fiamme e un senso di freddo alla nuca, la gola secca, gli occhi brucianti. D'improvviso sentii crescere quel disagio e quello smarrimento fino all'insopportabile, come una nausea. Ma non era più una sensazione fisica, era qualcosa di molto peggio, che non avevo mai provato. Anch'io ero una di loro, ero una straniera, senza alcun diritto. Ero lì a mendicare un permesso. Là nessuno mi conosceva. Non era come in Italia, dove puoi sempre dare un indirizzo, un recapito, citare qualcuno che ti conosce, e anche senza carta d'identità ti senti sicuro, tranquillo. Ora no. Stringevo spasmodicamente la borsa con il passaporto, con il permesso di soggiorno, valevole ancora per una settimana, con i pochi franchi svizzeri che dovevano servire per il viaggio di ritorno, tutta la mia ricchezza. Bastava perdere quelle poche cose, quegli oggetti di poco valore, per confondersi con tutti gli altri. Chi ti conosce? Tutti possono giustamente diffidare di te. E la lingua? Con quel poco francese. Mi pareva un tratto di essere diventata balbuziente. Mi pareva che ormai avrei balbettato così, per sempre, che non sarei stata più nulla. Una apolide, forse. Mostruosa parola. Mi prese addirittura un senso di panico. Stringevo ancora spasmodicamente la borsa. Finalmente sentii il mio nome. Era il mio turno. Passai nella stanza attigua. Anche lì lunghe file davanti a uno sportello. Mi misi in coda anch'io. Davanti a me vedevo solo braccia e mani gesticolanti. Un braccio dietro l'altro, una mano dietro l'altra. Tutte le destre sventolavano i documenti. Tessere, carte d'identità, passaporti, permessi di soggiorno, libretti e fogli di tutti i colori, con firme, visti, timbri, bolli di mezzo mondo. Come sospinta dalla marea, mi trovai finalmente dinanzi allo sportello, faccia a faccia con l'impiegata, un'anziana signora, arcigna e senza espressione, a cui esibì il mio ricorso. Con gli occhi cerchiati dalle lenti azzurrine, scorreva ora il mio francese da scuola. La lingua andava bene, rien à corriger, ma il mio sorriso da scolaretta, che ha preso un bel voto nel compito, si disfece subito alle parole che seguirono. Il ricorso non sarebbe servito a niente. Rien du tout. Io non avevo molta fiducia nei ricorsi e risposi che infatti non ci speravo molto. Sarei partita senz'altro, fra pochi giorni. Sarei tornata a casa mia, in Italia. A queste parole, dette da me piuttosto tranquillamente, la vidi dare un balzo, come se l'avesse punta una vespa. E due occhi cerulei mi fissarono con estremo stupore, curiosamente, come se fossi un fenomeno, al di sopra degli occhiali.
Vous voulez entrer en Italie?
Tornare in Italia? Ma ero matta. Io che ero riuscita a fuggire, a trovarmi in Svizzera. Proprio ora volevo tornare in Italia. Ma non capivo cosa poteva succedermi in Italia, con Hitler e Mussolini. Altro che permesso di soggiorno. Dovevo buttarmi malata, farmi mettere in campo di concentramento, ma lì in Svizzera. Farmi ammazzare, piuttosto. Nello sdegno aveva le guance arrossate e continuava a parlare, incurante della lunga fila dei postulanti che aspettavano dietro di me. Ma io partii ugualmente dalla Svizzera entro la settimana. Nulla era più lontano da me dell'idea di poter vivere fuori dalla legge, senza carte in regola, così all'avventura. Concepivo la vita come un fiume tranquillo che scorre fra la doppia sponda di un certificato di nascita da ritirare a uno sportello e di quell'altro certificato che qualcuno ritirerà per noi allo sportello accanto. Il fiume mi appareva poi disseminato da una serie di sugheri galleggianti, fido traguardo da raggiungere e in cui ritemprare le forze tenendosi a galla. Certificato di vaccinazione, licenza elementare, ginnesiale, liceale, diploma di laurea. Quei sugheri galleggianti mi parevano indispensabili, importantissimi.